Ciao a tutti, io sono Chiara e vi do il ben ritrovati o benvenuti se è la prima volta che mi ascoltate a Dalla Cina col Furgone, il podcast dove parliamo di storia, cultura e politica cinese. Mi scuso in anticipo per la qualità di questo audio, ho avuto un problema di PC, quindi oggi sto registrando con un po' di mezzi di fortuna e quindi insomma appena riesco a rimettere a posto tutto o a trovare qualcuno che rimetta a posto tutto per me, metterò a posto l'audio e caricherò una versione leggermente migliore. Detto questo, non perdiamo altro tempo, continuiamo con la nostra storia. Ci siamo salutati la volta scorsa con la fine della Prima Guerra Mondiale. Durante la Prima Guerra Mondiale è emerso inaspettatamente il potere democratico che si è consolidato. Cosa che non si aspettava nessuno, perché invece questo potere democratico era da un lato un po' traballante prima, ma soprattutto le grandi vittorie durante la guerra erano state dell'esercito, esercito che godeva un'enorme popolarità, in particolare la marina. Questa cosa non piaceva troppo all'esercito di fanteria, che si era sentito messo da parte. Avevano sperato dopo la rivoluzione russa di far parte di quella che doveva essere la grande missione proposta dalla Francia per sbarcare in Siberia e andare a dare appoggio militare a quanti si opponevano ai bolscevichi, ma questa missione non c'è stata. Nel 18, infatti, la rivolta dei pescatori che protestavano per le strade per via dei prezzi troppo alti, i motivi per cui protestano le persone sono sempre gli stessi, aveva obbligato il governo a dichiarare la legge marziale e quindi a usare l'esercito per riportare la calma nelle strade, e quindi questa grande occasione di gloria era sfumata. La vera gloria, alla fine di tutto, era andata alla Marina, perché la Marina aveva conquistato quelle che erano le vecchie isole sotto la concessione tedesca, tra cui le isole Marshall, che oggi sono ancora tra le isole contese da diversi attori nella zona. E conquistate queste isole, il Giappone si era assicurato il controllo delle rotte, sottraendole anche agli Stati Uniti d'America, e senza dover pagare quella che era la propria inferiorità numerica e di mezzi. In questo calderone, quindi, di animi che ribollono e di lotte per il potere, c'è un evento che sposta fortemente l'ago della bilancia nelle mani dell'esercito e darà il via a una serie di altri tira e molla per il potere che logoreranno sempre di più quella che è la presa della componente democratica nello scacchiere del potere giapponese sul potere, e lo sposteranno sempre di più nelle mani dell'esercito e dei loro affiliati che vengono soprattutto dal conglomerato economico-politico di alcune selezionate zaibatsu. Cosa sono le zaibatsu? Le zaibatsu sono questi grandi conglomerati aziendali giapponesi, di aziende che hanno un nome, X, che appartengono ad una famiglia X, che si occupa più o meno di tutto, e sono un po' leader nel loro campo / aziende che detengono il monopolio. Ecco, quindi sono questi grandi complessi industriali in mano a famiglie ricche, importanti, intramacciate sia nella politica che nell'esercito, che quindi si sostengono a vicenda. L'evento che sposta l'ago della bilancia è l'incidente di Mukden. Mukden, oggi nota come Shenyang, città della Manciuria, è una delle tante cittadine in cui passa la South Manchurian Railroad, quindi la ferrovia del sud della Manciuria, che dovrebbe essere cinese, ma è controllata e amministrata dai giapponesi, che dopo la Prima Guerra Mondiale si sono di fatto aggiudicati il controllo di quella zona. L'esercito decide che è ora di prendere in mano la situazione, riprendersi il potere e, già che ci sono, difendere gli interessi del paese, cementando il proprio controllo sulla Manciuria e da lì poi, perché no, scendendo in tutto il mainland della Cina. Il problema è che sono gli unici a pensare questa cosa. Il governo democratico giapponese non ha troppa voglia di impelagarsi in quella che è una missione di conquista della Cina. Sono convinti che ci siano mezzi migliori. Ve li ricordate i prestiti in Nishida? Ecco, l'idea del governo era più o meno quella lì. Nessuno aveva particolarmente a cuore la sovranità cinese o la sua integrità territoriale. Questa cosa non importava a nessuno. Erano tutti d'accordo sul fatto che la Cina dovesse essere trattata come una colonia. Era proprio la differenza sui mezzi, ecco. Fondamentalmente il governo non voleva infangarsi e non voleva rimanere impantanato in una missione militare che non sapeva se sarebbe riuscito a concludere, perché una missione militare è una cosa grossa, insomma, va studiata. Quindi, e poi c'era anche la Lega delle Nazioni, insomma, che cosa avrebbero pensato tutti quei paesi da cui erano appena riusciti a farsi riconoscere come una grande potenza mondiale, un paese civilizzato e uno dei loro? Questa cosa all'esercito non interessa. L'esercito va avanti per la sua strada e quindi il 18 settembre del 1931 organizza un attentato. Una serie di piccole bombe vengono piazzate lungo la ferrovia e fatte esplodere. La colpa viene data a terroristi locali? Cinesi? Sanno tutti che non sono stati cinesi, lo sanno tutti che è stato l'esercito stanziato in Manciuria. E decidono quindi che bisogna assolutamente fermare questa cosa prima che ci sia un'escalation, riportare l'ordine e la pace, difendere gli interessi giapponesi, e quindi l'esercito, senza aver detto niente a nessuno, senza consultare nessuno, va, conquista Mukden e poi, già che c'è, conquista militarmente tutta la Manciuria, che adesso controlla non solo per vie ufficiose, ma proprio di fatto, ufficialmente. Se prima era una presenza importante e ingombrante, adesso si è presa tutto. La Cina ovviamente protesta. Mentre la Cina protesta, il governo democratico a Tokyo ci vorrebbe anche provare a farsi sentire. Il problema è che decidono di non investigare, si trovano messi di fronte al fatto compiuto e di fronte al fatto compiuto hanno paura a sfidare il potere dell'esercito. Quindi si fanno da parte, decidono di essere acquiescenti, vedere come si muove come si evolve la situazione, magari la Lega delle Nazioni ce la fa. A loro difesa bisogna dire che l'esercito stanziato in Manciuria, come non ascoltava il governo, non ascoltava nemmeno il comando generale dell'esercito. Quindi tutti quelli che provano a farsi sentire vengono ignorati. L'esercito stanziato in Manciuria è fondamentalmente una scheggia impazzita che fa quello che vuole e si trascina dietro tutti gli altri. La Lega delle Nazioni decide di intervenire, viene nominata una delegazione, gli Stati Uniti sono i maggiori sostenitori di questa delegazione, e, per spirito di carità? Assolutamente no, gli Stati Uniti già nel 1912 avevano designato il Giappone come il loro avversario del futuro, lo avevano già riconosciuto, sapevano che prima o poi sarebbe successo e che se il Giappone si fosse rafforzato, questo confronto sarebbe avvenuto con più anticipo. Quindi spingono che una delegazione vada a indagare. La Cina ovviamente accetta, questa delegazione sta finalmente dando loro ciò per cui avevano deciso di immolarsi sui campi della Prima Guerra Mondiale, ovvero avere una platea da cui farsi ascoltare e poi un corpo internazionale e un difensore importante come gli Stati Uniti che prendessero a cuore la causa dell'integrità territoriale cinese. Nell'aprile del 1932, quindi, il conte di Lytton arriva in Cina, è a capo della delegazione della Lega e indaga, insomma, gira, va a vedere cosa è successo, cosa non è successo, studia la situazione. A settembre del 1932 arriva il responso. Il Manciukuo, che è il nome che è stato dato a questo regno in Manciuria, non è riconosciuto, è uno stato fantoccio, non esiste, e la Manciuria non può stare sotto il controllo dell'influenza giapponese in nessun modo, deve ritornare sotto il controllo cinese, visto che c'è una minoranza etnica, che sono i mancesi, che non sono Han, a questa regione si darà un po' di autonomia, ecco, ma sotto il controllo della Cina deve restare. Per la Cina è un trionfo, finalmente li hanno ascoltati, loro ci stanno, sono dentro. I giapponesi invece decidono che possono tranquillamente ignorare la Lega delle Nazioni. Perché il Giappone ignora la Lega delle Nazioni? Un po' perché non sono i suoi interessi. Insomma, il Giappone dell'epoca non importava particolarmente dell'integrità territoriale della sovranità cinese. Era una colonia, era una potenziale colonia da sfruttare, nulla di più. Ma il governo è ormai messo in una situazione in cui non può fare molto. L'attentato organizzato il 18 settembre, quello di Mukden, serve proprio a metterli in un angolo da cui non potevano uscire. Aggiungiamoci il fatto che questo esercito è una scheggia impazzita che non ascolta i propri generali, non riconosce il potere democratico e in più hanno incredibilmente anche l'appoggio della popolazione, cosa che non avevano da un sacco di anni, ma l'hanno riavuto. Insomma, il governo è in una situazione per cui decide che, tutto sommato, tagliare i contatti con la Lega delle Nazioni è la soluzione più adatta. Quindi, nel marzo del 33, il Giappone esce ufficialmente dalla Lega. Addirittura, quando l'Assemblea della Lega delle Nazioni approvò la proposta del comitato diretto da Lytton, il rappresentante giapponese e tutto il suo staff si alzarono e lasciarono la sala. Via. Da quel momento i giapponesi lì non li ha più visti nessuno. E sì, questo è esattamente il momento che mette il Giappone in rotta di collisione e di incontro-scontro con Tokyo e Berlino. E quindi poi farà premere l'acceleratore su quello che è lo scontro con gli Stati Uniti durante la Seconda Guerra Mondiale, e sappiamo come si è concluso. Domanda a questo punto. Ma questo esercito, che ha tutto questo potere, che fa quello che vuole stile scheggia impazzita, da dove se n'è uscito? Cioè, dal nulla, si è svegliato una mattina, ha deciso di portare avanti un colpo di Stato sperando che nessuno lo fermasse? Domanda legittima, la risposta è no, di nuovo. Non è il primo attentato che l'esercito stanziato in Manciuria organizza. Questo perché, da un lato, l'esercito voleva accomplishment di prestigio che rinsaldassero la loro posizione e gli dessero molto più potere, ma dall'altro erano davvero convinti di essere gli unici in grado di poter difendere gli interessi giapponesi e che l'unico modo di difenderli fosse attraverso l'uso della forza militare. Quindi, per eliminare tutti quelli che erano gli ostacoli al controllo giapponese della Manciuria prima e poi della Cina poi, avevano cominciato anni prima a liberarsi di tutti i possibili nemici. Quella che possiamo definire la vittima di alto livello di tutto questo tentativo, la prima, è Zhuang Zuolin. Zhuang Zuolin era il signore della guerra cinese che controllava la Manciuria. Un altro di quei soggetti che avevano di fatto ottenuto il controllo di un territorio indipendentemente dal potere centrale, che non erano esattamente interessati a promuovere la modernizzazione della loro regione, l'unificazione della Cina, la causa della sovranità, però insomma non erano nemmeno interessati a mantenerla in una situazione di sfruttamento e di sottomissione come erano i giapponesi. Ecco, quest'uomo muore in un altro attentato. Un altro attentato organizzato lungo una linea ferroviaria nel giugno del 1928. Anche questo attentato era stato organizzato proprio senza notificare nulla né al governo centrale né al quartiere generale. Insomma, questi avevano fatto tutto da soli. Quando l'attentato viene effettuato e Zhuang Zuolin muore, il governo di Tokyo ci resta di sasso. Dopo esserci rimasto di sasso, inizia anche a pensare a che cosa può fare per questa situazione. Potrebbe lanciare un'indagine, ma il governo Tanaka decide di non farlo. Perché? Si sente messo all'angolo, ha paura a lanciare un'indagine contro questo esercito che ha legami, l'abbiamo già detto, con le Zaibatsu, quindi insomma con il potere politico ed economico all'interno del paese e non ascolta nessuno. E insomma, tutto sommato, hanno fatto fuori un signore della guerra che insomma non è il massimo, però non è che li hanno messi, non lo so, sulla strada per andare in guerra contro un'altra nazione e dentro uno scontro che non possono vincere. Quindi decidono che probabilmente la cosa migliore è far finta di niente, aspettare che passi, sperare che non si ripeta. A quel punto l'esercito si rende conto che può fare quello che vuole. Il potere civile non farà niente contro di loro. Il governo Tanaka però poco dopo cade. E il nuovo governo, il governo Amaguchi, invece, non è assolutamente dello stesso parere del governo Tanaka. Il governo Amaguchi ritiene che l'esercito vada fermato, perché è una scheggia impazzita e a questo giro hanno creato, sì, un casino, ma un casino, insomma, in qualche modo contenibile. Al prossimo giro che cosa fanno? Li faranno precipitare in uno scontro che poi li metterà contro tutto il mondo, contro un grande superpotere e gli farà arrivare addosso due bombe atomiche? Esattamente. E quindi il governo Amaguchi prova a fermarli. Vengono quindi ordite una serie di complotti, soprattutto quando poi diventa di dominio pubblico, almeno tra le sfere che contano, il fatto che Amaguchi e il suo governo sono lì per avere il sangue di questi soggetti molto estremisti. Un primo attentato viene portato avanti nel novembre del 1930. Amaguchi viene ferito. Non muore però, non lo hanno fatto fuori e questa cosa non è spaventato Amaguchi. Amaguchi è ancora più convinto a questo punto del fatto che questi vadano fermati e pensa che solo l'intervento dell'imperatore li possa fermare. A quel punto questi alzano il tiro e decidono che serve un colpo di stato. Colpo di stato che viene pianificato per il marzo del 31, ma non va da nessuna parte. E non va da nessuna parte perché i nostri golpisti non riescono a mettersi d'accordo su chi debba avere il potere dopo. I golpisti infatti non hanno solo soggetti presi dal nostro esercito stanziato in Manciuria e dalle Zaibatsu, c'è anche la marina. Perché tutto l'esercito non è troppo contento del fatto di trovarsi sotto il controllo del potere civile. Ma l'esercito e la marina sono uniti solo da questo. Cioè l'unica cosa che hanno in comune è che non gli piace avere un governo democratico, ma per il resto sono competitor per lo stesso tipo di potere e di prestigio. E questo impedisce loro di portare avanti il loro colpo di Stato. Il fatto che il colpo di Stato non vada da nessuna parte però non impedisce al nostro esercito scheggia impazzita in Manciuria di portare avanti tutti i suoi complotti. E quindi il 18 settembre del 31 abbiamo l'incidente di Mukden. All'incidente di Mukden segue la cattura, non autorizzata, lo ricordiamo, della città di Mukden, oggi Shenyang. Per cercare di calmare gli animi, il 12 settembre del 31, il primo ministro del nuovo governo, che è il governo Wakatsui, si muove di nuovo per cercare di fermarli e quindi lui decide che solo l'imperatore è d'accordo con il suo predecessore, c'è solo l'imperatore che li vuole fermare, lui a questo giro dall'imperatore ci va. E non fa l'errore del predecessore, quindi lui tiene i suoi piani per sé e pochi fidati. L'esercito però lo scopre lo stesso e quindi organizza un nuovo complotto per farlo uccidere. Cosa che avviene nel maggio del 32. Questo complotto è organizzato dalla Marina. Sono alcuni ufficiali della Marina che riescono ad ucciderlo, ma non riescono ad assicurarsi l'imposizione della legge marziale sul Giappone. Quindi l'esercito è ancora fuori dai palazzi del potere. È comunque il caos. Per cercare di fermare questo caos, un ammiraglio della Marina in pensione, l'ammiraglio Saito Makoto, viene raccomandato come nuovo primo ministro. Ma questa cosa all'esercito non va bene, perché anche se è stato uno dei loro, ormai è un civile e non ci possono essere civili al potere. In tutto ciò quindi ci sono nuovi governi che si succedono in una situazione domestica che è sempre più instabile e sempre più estrema. Il 26 febbraio del 36 l'ammiraglio Saito, il ministero delle finanze Takahashi, che era l'uomo che aveva impedito all'economia giapponese di affondare durante la crisi del 29 e parte del loro staff, vengono uccisi in un attentato. si salva solo il primo ministro, Keisuke. Si salva a malapena, perché l'uomo che gli doveva sparare non è una grande mira, prende il cognato invece che lui. Ma insomma, lui ce la fa, si salva, scappa e delle unità militari dei ribelli tengono in scacco una parte di Tokyo e la occupano per dei giorni. È solo il 29 febbraio del 36 quando i capi di questo tentativo di colpo di Stato vengono arrestati e messi a morte. E sia il potere civile che il potere giudiziario vengono convinti che questo tentativo sia stato solo frutto di una frange estrema, non è che c'è tutto l'esercito che è fuori, che è lì per fare fuori il potere civile, sono solo degli estremisti. Non è mica vero. A quel punto la fazione più giovane ed estremista dell'esercito è fuori dai giochi. Rimane la fazione, quella che viene definita la control faction, quindi la fazione più controllata, che non ha il grilletto così facile quando si tratta di organizzare colpi di Stato e uccidere persone, ma per quel che riguarda i fini delle azioni dell'esercito e della politica e chi deve fare la politica, è assolutamente d'accordo con la fazione estremista. Il pericolo quindi per il potere civile è solo rimandato. Uno si chiede, e in tutto ciò l'imperatore che cosa fa? L'imperatore Hirohito era salito al trono nel 26. Non era un imperatore che piaceva troppo a queste frange dell'esercito, per molti versi anche conservatrici, perché non piaceva, perché questo imperatore era moderno, era occidentalizzato, lui aveva viaggiato il mondo, aveva studiato biologia, aveva questo enorme interesse per quella che era la biologia marina e non portava avanti quella che era la mistica dell'imperatore e nessuno in realtà sapeva bene da che parte stesse. E quindi si decide che, per motivi diversi, ma le varie fazioni decidono di non coinvolgerlo. Il potere civile non lo coinvolge perché ha paura che possa essere ucciso lui stesso, o comunque, se viene coinvolto, di far uccidere ancora più persone della loro fazione. E i militari coinvolgono perché non è che serve, lui è lì come figura di rappresentanza, è lì perché ha questo suo ruolo mistico, non è che si deve proprio interessare a tutte le faccende del governo, soprattutto quando c'è la possibilità che non sia d'accordo con loro. Quindi tutti fanno del loro meglio per lasciarlo fuori. Ma a questo punto il piano del Giappone si è inclinato e si è inclinato, il Giappone sta rotolando lungo la china che lo porterà alla disfatta che è la Seconda Guerra Mondiale, e in questa disfatta si porterà dietro milioni di persone e compirà una serie di crimini orribili in Cina e in tutta l'Asia, in quello che viene chiamato il piano per la creazione della sfera di coprosperità asiatica. Perché? Perché i politici giapponesi, le persone coinvolte in tutto questo piano, troppo stupidi non erano, e quindi sapevano che ci sarebbe stata opposizione al loro tentativo, sapevano di vivere nell'era della Lega delle Nazioni e dei principi wilsoniani, e quindi quello che era un piano per crearsi delle colonie viene chiamato sfera di coprosperità asiatica, e in questa grande sfera di coprosperità asiatica lo slogan è l'Asia agli asiatici, ma gli Asia agli asiatici sotto l'egidia giapponese, che si prenderà le vostre risorse umane e le vostre materie prime per il beneficio delle proprie industrie, per farle crescere ancora un po', per diventare ancora più ricche, e poi sì, ovviamente in qualche modo migliorerete anche voi, ma sempre tutto per la grande gloria del Giappone. Nel 1932 la Manciuria era completamente sotto il controllo giapponese, l'esercito in Manciuria era completamente fuori controllo, il governo non riesce a riportare indietro la situazione, non ce la si fa, e quindi messo con le spalle al muro, e non solo con le spalle al muro, ma poi come abbiamo visto circondato da una serie di cadaveri, decide di acquiescere alla proposta dell'esercito di creare uno stato fantoccio, lo stato di Manciuguo. capo di questo stato di Manciuo viene messo l'imperatore Bui, che viene estratto dalla sua città proibita, dove aveva continuato ad abitare anche dopo la caduta della dinastia imperiale, e viene messo sul trono. È una figura di rappresentanza, Pui non ha nessun potere, nulla nada nisba, il vero potere è nelle mani dei politici e degli ufficiali dell'esercito giapponese che si trovano nel suo gabinetto di governo, assieme ad alcuni cinesi collaborazionisti, perché quelli ci sono sempre. Nel 1934 Pui viene eletto quindi imperatore del Manciuo. La discesa giapponese sul territorio cinese però non si ferma. Nel gennaio del 1933, infatti, l'esercito giapponese scende, va a sud, si muove verso Chengde, sta puntando a Pechino. Nel maggio del 1933 viene stipulata una tregua con il governo nazionalista di Pechino. Si crea una zona demilitarizzata tra Pechino e la Grande Muraglia. E il Giappone approfitta di questa pausa della guerra per pompare quante più risorse economiche, di uomini, di qualsiasi cosa, nella Manciuria. Ovviamente non tutti vengono selezionati per andare a investire ed arricchirsi in Manciuria, solo alcune zaibatsu selezionate tra quelli che avevano supportato l'ascesa dell'esercito proprio lì in Manciuria. Lo scontro tra quindi la democrazia e l'esercito si fa sempre più aspro. Abbiamo già detto prima, nel 1936 ci sono gli attentati ed è una situazione sempre più in discesa. In questa situazione sempre più in discesa l'opinione pubblica non decreta un vincitore decisivo. Infatti, se l'opinione pubblica giapponese da un lato è molto contenta di tutte queste vittorie, del fatto che ci siano nuove possibilità economiche, che il paese si arricchisca, non ha esattamente voglia però di rinunciare al governo democratico. No, non c'è supporto per l'abolizione del Parlamento e quindi i nostri due soggetti, le forze democratiche da una parte e le forze non democratiche dell'esercito, sono impegnate in questo continuo braccio di ferro. In questo continuo braccio di ferro, la nostra scheggia impazzita in Manciuria continua a fare esattamente quello che vuole e si porta sempre di più verso l'escalation del conflitto, escalation che arriva nel 1937 con l'incidente del ponte Marco Polo, incidente da cui ripartiremo nel prossimo episodio. Ciao!